Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti dalla Mostra del Cinema di Venezia, all'edizione 77. Sono con Andrea Segre che presenta in preapertura Molecole. Innanzitutto bentornato Fred.
Grazie, bentrovati.
Allora, avevi iniziato un progetto e all'improvviso è diventato altro. E Venezia che si svuota, cambia sotto i tuoi occhi, all'improvviso diventa Molecole il film più personale che hai fatto.
Sì, nasce dall'imprevedibile, è un film non mai pensato, ma vissuto, e che poi diventa un viaggio altrettanto imprevedibile dentro ad una dimensione più intima che non avevo mai affrontato con il cinema in maniera così chiara. In realtà probabilmente dentro a tanti altri film ci sono pezzi intimi e inconsci e inconsapevoli di me, se devo pensare, probabilmente la Prima Neve è un altro film su mio padre, probabilmente nel rapporto padre figlio, e Io sono lì è un altro film sul rapporto sempre sui figli e sulla laguna. C'è tante cose che ovviamente avevo disseminato, ma in questo caso sono andato più dritto, più in fondo, in una dimensione, in una direzione personale che mi ha fatto anche molta paura, in un certo senso, perché mi sono chiesto decine di volte, centinaia di volte, se io avessi il diritto nei confronti miei e degli altri di esporci a questo racconto intimo, no? Cioè perché dovevo dire al mondo le cose che avrei dovuto o vorrei dire a papà, e perché il mondo dovrebbe ascoltarle. È una domanda che credo sia sano porsela e che mi ha guidato nel tentare di avere pudore in questo viaggio personale, per tutelare sia la parola che l'ascolto, no? Perché credo che ci sia in Molecole un'attenzione molto profonda al silenzio, che spero sia anche il silenzio con cui il pubblico lo può vedere. Insomma, per questo era molto importante che Molecole avesse una sua prima proiezione in sala dove si sta zitti.
A che punto di questo viaggio inaspettato hai deciso di farlo diventare appunto questo dialogo aperto e molto intimo con tuo padre?
Credo quando ho riaperto la lettera che cito che mostro e cito nel film, che è una lettera che ho scritto a papà 25 anni fa, no, 20 anni fa, quando avevo 25 anni, e a cui lui non ha mai risposto, e che però lui ha conservato. Quando papà è mancato ho ritrovato quella lettera, poi non l'ho più riletta per tanto tempo. Quando sono tornato da Venezia dopo il lockdown, sono tornato a casa a Roma, ho riletto quella lettera e ho trovato dei segnali a cui non potevo non prestare attenzione. E lì c'è stato, diciamo, il punto d'incontro tra i silenzi e le fragilità di Venezia e i silenzi e le fragilità di papà.
Ed infatti, guarda, per citare le tue parole, tuo padre aveva imparato a dialogare con l'inevitabile, in equilibrio con la paura, e quindi volevo chiederti, è un po' Ulderico, era un po' come Venezia?
Penso di sì, non lo so, probabilmente se glielo potessi chiedere o non mi risponderebbe oppure mi direbbe che sto esagerando, però sì, tendenzialmente... Io penso che il fatto che lui sia cresciuto in quella città qualcosa insegna, no? Cioè, comunque ti plasma il luogo dove cresci. E crescere in una città in cui sai che ci sono tanti inevitabili rischi, perché stai su una piattaforma sopra l'acqua, e che la tua vita fa parte di quei rischi, ti aiuta a dialogare con l'inevitabile. E Venezia ha fatto questo costantemente. Ho capito alcuni segni di Venezia, anche sono riuscito a leggere alcune opere d'arte, affreschi, segni artistici che ci sono a Venezia con uno sguardo che prima non avevo capito, no? Cioè, perché dentro al Palazzo Ducale c'è il Giudizio Universale? Perché l'hanno messo lì? No? Perché fa fico? No? Non può bastare quello, no? Certo, è un'opera immensa, meravigliosa, eccezionale, ma perché è messo su un palazzo costruito sopra l'acqua a fianco al luogo più basso e più storico di Venezia, che è la Basilica? No, c'è tutto un legame con questo con questo inevitabile, con il destino, con l'assurdità che papà credo avesse perfettamente colto, altrimenti non gli sarebbe mai piaciuto Camus, come dico nel film, no? Cioè il suo scrittore preferito era Albert Camus, e Albert Camus è, diciamo, è lo scrittore ateo più capace ad avere a che fare con l'immateriale della vita.
Ed infatti, proprio citando Camus, parli tanto di caso, di destino, e c'è una frase che tu citi che dice: ognuno ha una parte di destino già fatta, tanto vale accettarlo. Tu sei d'accordo? Credi che sia stato anche un po' il destino a portarti su questo percorso? È un caso, però guarda che caso che tu ti sia trovato in un certo determinato momento in quel luogo che un po' ti apparteneva e un po' no, che è diventato molto più tuo dopo. Ecco, tutta una serie di chiusure, di cerchi.
Allora, io credo che nella vita sia molto importante saper leggere i segni non razionali del vivere, anche se mi danno molto fastidio le istituzioni che irregimentano il credo. E questo non riesco a togliermelo, me l'ha insegnato forse mio padre, lo sono respirato in qualche modo. Cioè, chi prende il credo e poi lo trasforma in un'istituzione non mi sta molto simpatico, in qualsiasi religione. La capacità umana, che è anche religiosa, di leggere i segni non razionali della vita e quindi di dialogare con tutto ciò che è immateriale, è una capacità umana che mi incuriosisce molto. E credo che ci sia... È come i sogni, no? Cioè tu sogni qualcosa che non ti aspettavi di poter sognare, ma in realtà eri tu che te lo stavi preparando, no? Cioè, quando ti arriva un sogno, quel sogno è un pezzo di te che sta parlando con te, ma quel pezzo di te non sapeva di poter parlare con quell'altro pezzo di te. Il destino è la stessa cosa, cioè è un qualcosa che ti succede, ma che se non sai leggerlo non ti succede. E non certo, tu dici, vabbè, il lockdown è una cosa che non era prevedibile ed è arrivata, ti sei ritrovato veramente lì. Certo, però poi devi capire che cosa ti dice quel lockdown, no? Perché possa diventare un destino con un senso. E tutto questo surreale, secondo me, è un pezzo del reale, no? Cioè, sono gli opposti che funzionano anche a Venezia. Cioè, non è vero che il surreale, l'irreale, l'iperreale, il metareale non c'entra con il reale. No? Cioè, sta dentro al reale, e così come l'immateriale è fondamentale per il materiale. Cioè, papà studiava la materia perché credeva nella materia, però andava a cercarsi pezzi della materia che non poteva vedere, perché sapeva perché era come se sapesse che c'era qualcos'altro, no? e quell'infinito è insondabile costantemente, per quanto tu vada a cercare un pezzo dentro l'altro pezzo e tagli sempre di più, non arriverai mai a un punto in cui quell'infinito diventa finito, no? Cioè, cosa c'è in mezzo tra una stella e un'altra stella? C'è forse un'altra stella, in quell'altro buio che c'è là in mezzo, no? E possiamo continuare all'infinito a cercare di sezionare quella materia, ed è importante che l'essere umano lo faccia, perché così ha a che fare con la materia, però in realtà stiamo cercando l'invisibile. Ovviamente poi l'umano decide che a quell'invisibile gli dà un nome, no? Cioè, allora decide che esiste Dio, esiste qualcos'altro, perché dobbiamo darci una risposta.
Ultima, per chiudere, cosa si prova a regalare una preapertura così in un momento, ecco, in cui tutti parliamo dell'importanza del ripartire, partendo appunto da Venezia?
Intanto appunto non sono solo io a regalarlo, a darla, ma è una scelta che... di cui ringrazio molto ovviamente la Biennale, la direzione artistica, ed è una scelta che credo dica se ripartiamo senza fermarci a capire che cosa è successo, ripartiamo in maniera troppo distratta.
Grazie mille Andrea Segre, e in bocca al lupo per Molecole, preapertura di Venezia 77.
Grazie a voi, ciao.
Ed io sono Chiara Nicoletti per Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.